Ci avete pensato, avete guardato i prezzi in giro, vi siete spaventati e poi avete deciso che i vostri dati hanno un certo valore e che voi volete tenere una delle copie a casa su un dispositivo a disposizione di tutti in rete. Avete deciso di comprare tutti i pezzi necessari per fare un NAS. Adesso però si devono fare le cose fatte per bene. Giusto per essere chiari, questa puntata non è sponsorizzata ed è la seconda volta che la registro. Speriamo che venga bene. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Ho parlato mille volte di NAS in questo podcast, ma non è mai abbastanza. Se avete deciso che vale la pena averne uno o ne volete uno, è bene avere chiare alcune cose da fare e altre da non fare, così da avere il posto giusto per tenere al sicuro i vostri dati. Il NAS serve a memorizzare dati, solitamente molti, da tenere disponibili e raggiungibili all'interno della rete di casa, per i PC che sono collegati e per i più smanettoni per PC che si collegano a questa rete dall'esterno in VPN. Lui sta lì con i dati dentro e li rende disponibili a chi si connette. Potete comprarne uno già fatto. Io apprezzo i Synology, come potete sapere, ma ci sono molte altre marche in giro. Potete anche prendere un vecchio PC, mettere dentro uno o più dischi e installare una distribuzione dedicata per fare storage di rete. Potete recuperare o comprare un Raspberry Pi e collegare i dischi via USB, magari prendete quello con l'USB 3 o sul 5 via SATA. Adesso ci sono delle schede di espansione molto carine, anche con pochi fili visibili e abbastanza slot per metterci dei dischi direttamente. Potete decidere di mettere dischi a piattelli o a stato solido. Insomma, a seconda di quanto vi volete sbattere a pacioccare, quanti soldi volete spendere e quanto spazio vi serve, le scelte sono davvero tendenti a infinito. Scegliere un NAS già fatto ha il vantaggio che funziona al primo colpo, lo scatolotto contiene alla perfezione i dischi, si alimenta e basta. Non ci sono fili che vagano e la gestione con le nuove interfacce grafiche è tutto sommato semplice. Per contro ha un costo elevato e ha tutti i vincoli di un prodotto chiuso. Si può fare tutto quello che il produttore ha deciso che si possa fare. Intendiamoci, per il 95% degli utenti è anche troppo, ma per alcuni potrebbe essere un limite. Un altro contro è che quando il produttore deciderà che il dispositivo è in end of life, quindi non lo aggiorna più, questo sarà da sostituire. Purtroppo non si può fare diversamente. La piattaforma non commerciale ha il vantaggio che può essere costruita con pezzi di qualsiasi provenienza, anche da quello che vi trovate nel cassetto, non ha vincoli di supporto, esce la nuova versione e la aggiornate. È solitamente software libero e vi permette di fare un po' tutto quello che volete e va gran bene per gli smanettoni. Chi vuole solo storage avrà le stesse funzioni di un NAS commerciale alla fin fine. Indicativamente può costare sensibilmente meno. Come contro, alla necessità di conoscere come installarla, gestirla, sapere che c'è un po' più di rischio ad ogni aggiornamento e può avere un po' più di fili in giro e che non è ottimizzata e per questo motivo potrebbe consumare un po' più di corrente, che su un oggetto che sta acceso 24 ore al giorno tutto l'anno può fare la differenza in bolletta. Scelta la piattaforma, è necessario definire di quanto spazio c'è bisogno e su che dischi metterli. Su quanto devono essere capienti questi dischi non ve lo posso dire io. Dovreste fare un conto di quanti dati avete da metterci dentro e stimare quanto questi possono crescere nel tempo, giusto per non avere dischi pieni in pochi mesi. Fatta questa stima, dovete decidere come configurare questi dischi. Non siamo grandi aziende, direi che le scelte ricadono solitamente su quattro configurazioni di massima. Un disco solo. Lo comprate della capacità che avete deciso, i dati sono tutti lì, se si rompe sono tutti persi. Dovete quindi avere un backup e un'ottima procedura di restore, oltre che un fornitore rapido per ordinare un disco nuovo per il rimpiazzo. Tenere un disco spento in un cassetto da usare quando l'unico che avete si romperà non è una grande pensata. Ci sono possibilità che quando lo metterete in produzione questo non partirà, saranno passati anni e la garanzia non sarà più valida. Io sconsiglio questa configurazione, al solo vantaggio di consumare meno rispetto a avere due dischi accesi, quindi per me non è una scelta saggia. La seconda configurazione è quella di avere due dischi di uguale capacità in mirroring, quello che il sistema scrive su uno lo scrive anche sull'altro. Se uno si rompe non perderete operatività, comprate il rimpiazzo, lo sostituite e il mirroring, che viene chiamato anche RAID 1, si ricompone e tutto torna come era prima. Consuma di più della configurazione a un disco solo e perdete la metà dello spazio acquistato, perché lo spazio netto usabile è quello di uno solo dei due dischi. Mi raccomando, la configurazione RAID non vuol dire che state facendo un backup, dovete sempre avere un backup dei vostri dati da un'altra parte. La configurazione RAID vi salva solo se si rompe un disco, permettendovi di continuare ad accedere ai vostri dati senza aspettare il tempo di approvvigionamento del disco nuovo e del restore dei vostri dati. Con due dischi potreste anche fare la configurazione in Stripe o RAID 0. Lo spazio disponibile è pari alla somma della capacità dei due dischi. In questo caso però, se uno dei due si rompe, avete perso i dati contenuti in entrambi. E una volta comprato il disco sostitutivo, sarete senza l'accesso ai vostri dati fino a che non vi arriva il disco e avete recuperato tutto dal backup. Ultima configurazione è quella del RAID 5, solitamente con 4 dischi. Si comprano 4 dischi di stessa capacità, la capacità totale di memorizzazione è pari alla somma della capacità di 3 dei 4 dischi. Se uno si rompe, i dati non sono persi e si può lavorare in attesa del sostituto da inserire per la ricostruzione del RAID. Questa configurazione di solito si usa quando serve tanto spazio e due dischi molto grandi costano troppo cari. Allora se ne prendono 4 più piccoli e si spende sensibilmente meno. Oppure se ne comprano 4 grandi perché serve davvero molto spazio. Ma dischi a piattelli o a stato solido? La domanda è interessante. Solitamente il NAS non ha bisogno di dischi con grandi prestazioni, per questo va benissimo usare quelli a piattelli. I modelli per NAS non hanno neanche velocità esagerate di rotazione, ma gli SSD consumano meno e sono silenziosi, solo che al gigabyte costano di più e sul lungo hanno il difetto che con troppe scritture tendono a consumarsi. Per un uso casalingo difficilmente si arriverà alla loro fine, ma è una cosa di cui tenere conto. Il vero vantaggio alla fine è il silenzio, un dettaglio non da poco se il NAS è in un posto sensibile. Io ho 4 dischi Exos che fanno un rumore della miseria e mi sto attrezzando per mettere il NAS in cantina 5 piani più sotto. Scelto il NAS, i dischi e la loro capacità e configurazione, si passa al file system. Non vado troppo nel dettaglio, scegliete quello che vi propone il produttore del sistema operativo che usate per il NAS, è la scelta migliore a meno che non siate esperti. Fatto il RAID, il sistema vi chiederà di fare i volumi, che sono i contenitori delle cartelle che poi vedrete in rete. Se non sapete quello che fate, create un solo volume grande come circa il 70% dello spazio disponibile. Qui dentro create le cartelle condivise che vi servono. Il restante 30% lo tenete per le snapshot, molto utili per recuperare eventuali fesserie sui file in modo molto rapido. Cancellazioni per errore, file sovrascritti o altre cose simili. Andate a studiarvi le snapshot, come funzionano a seconda del sistema che state usando, attivatele, programmatele e fate qualche test. Fatte le cartelle, è necessario definire chi ci deve accedere. Create tutti gli utenti necessari, nessuno dei quali deve essere l'amministratore del sistema, quello lo tenete con un nome diverso da admin, administrator e root, solo per accessi di gestione. L'accesso alle cartelle condivise lo fate solo con utenti normali. Per gli accessi regolatevi voi, ma non fate utenti senza password che abbiano diritti di di scrittura da qualche parte. Se avete una cartella dedicata al backup, fate in modo che abbia utenze e password diverse da quelle che usate sui PC. In questo modo, se un malware infetta il PC, lui lavora con le credenziali dell'utente di quel PC e non potrà raggiungere la cartella del backup, che ha accessi diversi, e in quel momento, se non è montata, non è proprio raggiungibile. Se dovete accedere dall'esterno, usate sempre e solo una VPN, non esponete mai nessun NAS con un port forwarding. Questa cosa è importante, io non lo esporrei neanche con il servizio del produttore che ci mette un nome e l'HTTPS davanti. Infine, ricordatevi sempre che i dati che sono sul NAS dovrebbero essere almeno su altri due supporti diversi in due posti diversi. La regola vorrebbe tre copie su due tipi di supporti, una di queste copie staccata e lontana da casa. Voi fate in modo che se il NAS si dovesse rompere o dovesse essere attaccato da un ransomware, avete un backup comodo, e se ci dovesse essere un problema grosso in casa, ci sia una copia lontana da qualche parte. Detto questo, cercate per quanto possibile di tenere i vostri dati in ordine, in modo da non perderli e da non moltiplicare copie su copie su copie, perché lo spazio costa, e fatene buon uso. Ovviamente avere un NAS non è obbligatorio, se non ci state con il budget potete mettere tutto su un disco USB, ma tutti i clienti a cui ho detto questo disco lo colleghi una volta a settimana e fai il backup, l'hanno fatto tre volte e basta. La stessa cosa vale per il backup del NAS. Se il NAS è solo il backup dei vostri dati e non c'è niente che è un'unica copia sul NAS, e che se perdete tutto quello che c'è nel NAS in un colpo solo non avete danni, ovviamente non è il caso di fare il backup del NAS stesso.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.be o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Questo podcast da sempre si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice, perché anche voi fate parte di questo progetto ormai da molti anni. In questa sezione mi prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli in qualunque modo per aiutarmi ad andare avanti. Gli abbonati di questa settimana sono Andrea, Alain e Giorgio. La donazione spot è di Roberto e il value for value è stato usato da Nicola Gabriele. Oltre a donare usando Satispay, PayPal o il Value for Value, potete anche usare i link sponsorizzati, che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o Aweb. Quest'ultimo io, come vi ho detto più volte, lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. Tutti quelli che si sono abbonati passando da me poi mi hanno ringraziato, perché anche loro si sono trovati tutti quanti bene. E non dimenticatevi di far conoscere Pillole di Bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Visto che è bene avere un backup dei propri dati offline e non tutti possono permettersi di avere un secondo NAS a casa di qualcun altro con una VPN attiva, si possono usare servizi cloud dove metterli, anche crittografati sempre, in modo che siano lontani per davvero. I servizi cloud sono di molti tipi diversi e con prezzi davvero molto differenti. Ci sono quelli che si pagano un tot al mese per una quantità di spazio predefinito e quelli che si pagano solo in base a quanto spazio si occupa. Alcuni fanno pagare anche il traffico in uscita quando serve un restore, o se sono quelli a lunga durata e basso costo, se il dato viene cancellato prima del tempo fanno pagare una specie di penale. Insomma, il calcolo di quanto spazio serve e quanto dovremmo pagare è un po' complesso. Esiste un servizio cloud che risponde con le stesse con le stesse API di AWS, i servizi di Amazon, che ha un costo ragionevole ed è facile, costa una certa cifra al gigabyte solo in base a quelli che usate e basta. Non ci sono altri costi di spostamenti, cancellazione e altro. Lo attivate, il primo mese è gratis e non vuole neanche la carta di credito. Fate qualche test, vedete se fa al caso vostro e poi pagate solo lo storage in uso. Si chiama Wasabi e quando sto registrando la puntata del podcast il prezzo è circa 6,5 euro al tera al mese. Il prezzo è frazionabile al singolo giga. Ho fatto qualche test e in upload mi saturava senza difficoltà i 500 mega della mia connettività. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Mi raccomando, abbandonate Google Podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!